quando ero proprio all'ospedale a questi momenti terribili, avevo la sola cosa che era possibile per me, l'esperanza. Dunque io ero convinta proprio di andare in cima del Monte Bianco, era proprio quello che volevo fare a 40 anni. Dico, fa niente, lo faccio a 41 anni, ma lo faccio lo stesso. E avevo sempre questa immagine, questa sensazione di correre in montagna in discesa e di volare come si fa quando si corre in discesa in montagna, no? E ne pensavo a questo tutti i giorni. Uscire dalla sedia a rotella, mi mettere nella barca, proprio questo momento a me piace, perché dopo mi sento proprio libera, mi sento potente, e io lo so che adesso sono più forte delle onde, più forte della corrente, e mi sento veramente molto forte quando sono sulla mia barca e che riesco a controllare un po' tutte le cose.
Oggi noi con Casa Svizzera ci svegliamo con queste parole. Fabrizio Casati, buongiorno.
Buongiorno Alice Pedrazzini, era la voce di Claire Ghiringhelli, che sarà protagonista del nostro risveglio. Un risveglio che avete capito molto bene, ha a che fare con una storia che viene raccontata, e forse se ci seguite anche su RSI 2, la 2 l'avete visto. Su Rete 1 quest'oggi vogliamo proprio raccontarvi, anche così con questa penombra particolare, di tutto quello che ha a che fare con una storia. Una storia che merita di essere raccontata, una vita che merita di essere vissuta a livelli veramente incredibili.
Sì, noi abbiamo chi ha deciso di raccontarla, chi ha deciso di prendere per la mano Claire Ghiringhelli o farsi prendere per la mano.
Ma è più così.
E ha creato un documentario. È qui con noi Edoardo Nerboni. Buongiorno, ciao.
Buongiorno a voi.
Allora, quello che è bello di questa storia è che abbiamo sentito una voce, abbiamo visto un volto, ma Casa Svizzera di solito non solo ha qua tante persone in studio che passano a trovarci, ma va anche in giro. E quindi io ti chiedo, Edoardo, ma noi riusciamo ad andare a Parigi da Claire Ghiringhelli, secondo te, e avere anche lei in questa prima parte di trasmissione la protagonista delle Paralimpiadi, ma anche del tuo documentario? Ce la facciamo, secondo te?
Assolutamente, secondo me sì, e sia nel documentario che poi la sua storia vera e propria vale raccontarla.
Vale la pena andare fino a Parigi. Claire Ghiringhelli, buongiorno,
buongiorno,
ciao!
Buongiorno, ben trovata Claire!
Buongiorno a tutti!
Come stai?
Molto bene!
Che sorriso. Claire Ghiringhelli, come è stato essere seguita fino a Parigi, quindi dove ti trovi anche in questo momento, in un documentario che tra l'altro poi scopriremo anche come vedere, c'è un grande appuntamento questo fine settimana dove ci sarai anche tu, ma com'è stato?
È stato, le cose si sono fatte molto veloce, mi hanno contattati in marzo, aprile 2024 e io non ero neanche ancora qualificata per andare ai Paralimpiadi e abbiamo chiacchierato così veramente molto naturalmente e mi hanno detto possiamo venire a trovarci, io ho detto ma sì, vediamo e sono arrivata a casa mia in luglio e io ero veramente molto molto impegnata e mi hanno seguite dappertutto, aiutato anche nella vita a fare le spese, abbiamo mangiato insieme, siamo andate all'allenamento, veramente una cosa che si è fatto naturalmente, penso che si doveva fare così. E poi mi hanno seguiti l'estate, mi hanno seguiti quando mi allenavo proprio all'ultimo momento e erano lì a Parigi e per me è un momento molto molto importante, sono molto attaccata a questa storia e al documentario che Edoardo ha fatto, che è veramente un bel testimonio della mia avventura.
Certo, avventura, la tua storia, stiamo parlando di tenere fino alla fine. Tra l'altro ci sarà una proiezione pubblica proprio domenica 10 maggio alle 10:30 al Cinema Iride di Lugano, proprio con la presenza dell'atleta paralimpica Claire Ghiringhelli, che Edoardo avete seguito davvero fino in fondo. Ora, Claire ha una storia incredibile, una storia che parla già dal titolo del tuo documentario, no? Fino alla fine bisogna tenere, bisogna farcela, e lei sicuramente è una testimonial di questo che oserei definire proprio uno spoiler di quello che raccontate. Ma è andata proprio così, cioè tu l'hai contattata, ma come? Come l'hai conosciuta, Claire?
Ma in realtà è stato tutto molto a caso e, come diceva Claire, molto, tutto molto veloce, nel senso che abbiamo scoperto la sua storia, il suo progetto di arrivare alle Paralimpiadi. Lei non era riuscita a qualificarsi nella prima fase di qualificazione e quindi si è qualificata poi nelle ultime, nell'ultima possibilità di qualifica, e solitamente per un documentario bisogna prendersi il tempo sia per conoscere la storia sia per entrarci nella, mentre purtroppo noi questo tempo non ce l'avevamo, nel senso che le Olimpiadi, le Paralimpiadi arrivavano a breve e quindi
non avevate neanche la certezza che sarebbe arrivata.
No, assolutamente. Però abbiamo detto proviamoci, la storia sembrava interessante, abbiamo organizzato una videochiamata dove Claire ci ha un po' raccontato, si è presentata, ci ha raccontato il suo progetto, la sua storia, e ci siamo appassionati a lei e alla sua storia, e quindi sì, ci siamo catapultati a casa sua, ci ha ospitato proprio a casa sua in una stanza, e siamo stati con lei 4 giorni, credo, e quindi nei primi 2-3 giorni l'abbiamo seguita effettivamente ovunque, cercando di non filmare ogni momento ma entrando un po' in relazione, e poi la sfida è quasi stata riuscire, da tutto quello che in quei giorni avevamo scoperto, a metterlo poi effettivamente nella storia del documentario.
E certo, quello è sicuramente molto importante. Poi mi vedo anche il momento, Claire, quando a un certo punto sei riuscita a qualificarti, tutto apriva le porte per arrivare con il canottaggio, che è già uno sport di suo che è pazzesco, perché fai uno sforzo veramente incredibile, quindi complimenti anche per questo. A un certo punto ce la fai, e quel momento l'avete vissuto insieme, Claire?
Prego, poi non ho sentito, scusate.
No, deve essere partita la linea, ma ci mancherebbe, siamo anche lontani. No, dicevo, il momento in cui ce l'hai fatta a qualificarti per le Paralimpiadi, com'è stato, come l'hai vissuto? Perché noi abbiamo visto in anteprima al documentario questa tua grande determinazione, no? Che è quello che fa la differenza, e che un po', detta sinceramente, io personalmente ti invidio tanto.
Sì, no, era in Ungheria e veramente, no, è stato un momento bellissimo, e poi ho vinto questa gara europea veramente molto, non facilmente, ma avevo molto avanza, e dunque ho proprio goduto tutti gli ultimi metri, perché sapevo che avevo la qualificazione che era per me, e era fine aprile, dunque per andare ai giochi in agosto era il tempo, non ce l'avevo, no? Dunque dico, il giorno dopo subito mi mettevo ancora al lavoro, e l'hai detto, è un sport che è molto intensiva, e dunque ci vuole una condizione fisica molto, molto forte, e dunque io avevo proprio questa responsabilità, e poi ero la prima atleta svizzera a fare del paracanotaggio, e dunque subito mi sono messo questo dovere di riuscire e di fare qualcosa di bello. Dunque dico, sono stata contenta nell'aereo del ritorno e poi quando sono appena tornata a casa subito mi sono rimessa al lavoro.
Tra l'altro, Claire Ghiringhelli, mentre parli, è bellissimo, chi ti può vedere anche su RSI La 2 lo vede, che hai una forza, che emani e ci arriva, non solo sapendo che sei arrivata anche ottava, tra l'altro, che sembra marginale, però anche
il diploma olimpico,
il diploma te lo sei portato a casa. Tra l'altro, appunto, tra le varie cose che tu hai fatto anche nella vita di prima, quella prima del tumore alla spina dorsale, tu avevi fatto anche dei 4.000 in montagna, avevi fatto delle semimaratone, quindi quella grinta lì, mi sento di dire, non l'hai persa, la scopriamo anche nel documentario. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a capire anche un po' questa forza, in che modo poi ci può arrivare anche a noi, ci può aiutare nelle nostre giornate, perché hai tante perle da distribuire, qualcosa riusciamo ad avere anche qua a casa svizzera.
E assolutamente, visto che On Fire è la nostra Claire, anche la House On Fire, quella di Linda Ellis. My house on fire. Linda Ellis, artista svizzera, ma quest'oggi stiamo parlando di una storia che veramente merita di essere raccontata, merita di essere conosciuta, soprattutto proprio lei, la protagonista, che è in collegamento con noi da Parigi in questo caso, ma lei arriva dal Sopracenere, dal Locarnese più precisamente. Stiamo parlando di Claire Ghiringhelli, atleta paralimpica che ha portato in alto i nostri colori alle Olimpiadi, le Paralimpiadi di Parigi, ma soprattutto che è stata raccontata dal primo documentario di Edoardo Nerboni, il quale proprio si è formato qua, CISA e tutto quello che ne consegue. Quindi comunque è una cosa fatta in casa che parla di un profumo internazionale, ma soprattutto parla di quella cosa lì, di quella determinazione, di quella forza di volontà che davvero tutti noi dovremmo avere, che tutti noi in un qualche modo abbiamo, che forse teniamo un po' tanto sopita, no?
Edoardo Nerboni, anche tu iniziare la carriera con la carriera, sì, il tuo primo documentario con una storia anche sportiva. Che cosa ti ha stupito? Che cosa non ti aspettavi di questo percorso, di questo inizio, il tuo primo documentario?
Ma non avrei effettivamente mai pensato di iniziare raccontando una storia di una sportiva. Quindi
non sei sportivo?
Non sono sportivo, non seguo tantissimo lo sport, però in realtà è stato un po' l'approccio che ho avuto su questo documentario, era raccontare la storia umana, la storia dietro le performance sportive, che poi per chi ha visto o vedrà il documentario non parliamo quasi mai effettivamente del risultato,
sì,
eccetera, ma di quello che c'è dietro, della preparazione, della determinazione, della forza di Claire nel voler raggiungere degli obiettivi e farcela.
È vero che
step by step.
È anche emblematico di questo sport, ti alleni una vita per 10 minuti di gara e quindi è anche rappresentativa la percentuale sì. Che hai lasciato poi per la gara a Parigi nel documentario.
Sì, nello specifico il canottaggio ancora meno, era uno sport che non avevo mai seguito e quindi Claire in quei giorni, come dicevo, in quei giorni che abbiamo passato insieme, ho imparato, e Matteo Mangano, il direttore della fotografia, abbiamo imparato come funzionava lo sport e poi come raccontarlo nel lavoro.
Claire Ghiringhelli con Fabrizio Casati, quando abbiamo guardato questo documentario, abbiamo avuto un momento in cui ci siamo guardati e abbiamo detto, allora Claire Ghiringhelli ci dice che io mi sento forte, io sono fiera di me, io sono felice e io sono viva. Ci siamo guardati e abbiamo detto, questi sono è come se fossero gli obiettivi che tutti ci poniamo nella vita e non so quanti anche all'ascolto, possano dire queste quattro cose insieme. Tu l'hai fatto e mi chiedo, eri in un momento di entusiasmo oppure una cosa che senti quotidianamente in questa nuova vita da cui sei dovuta ripartire dopo questo tumore, appunto l'abbiamo detto, che ti ha portato via la possibilità di camminare e di salire sulle montagne e di fare quello che ti piaceva tanto?
Io penso adesso, quando ci penso dopo tanti anni, fa 8 anni che sono in disabilità, è veramente proprio la forza che mi ha seguita proprio dall'inizio. Non è una forza, è proprio una decisione di dire mi sveglio, sono così, ma no, sarò più forte, sono viva, devo vivere per i miei figli, devo andare davanti, non sono morta e non devo fare morire la donna che era prima. Dunque era molto importante per me di tornare al lavoro, di ritrovare la mia indipendenza e lo sport. Non potevo più correre, non potevo più fare la montagna e ho trovato veramente per casa questa attività. E quando mi hanno messo sulla barca la prima volta, che mi hanno lasciato andare così da sola sull'acqua, è stata una rivelazione. Ho detto, devo andare verso questa direzione. E non si fa in un giorno, si fa tutti i giorni. E ancora adesso devo continuare a dirmi, sai, deve stare felice, deve rimanere sorridente e avere progetto. E questo di vivere non è altro.
Qui abbiamo un talento nella vita e un talento nella fotografia e nella direzione di un documentario insieme, e voi potete incontrare tutto questo, queste due persone, e in particolare io guardo Claire con tanta ammirazione, mi dico che tenere fino alla fine è il suo motto, insieme a un altro che scoprirete se andrete a vedere il documentario, questa proiezione pubblica questa domenica 10 maggio alle ore 10:30 al Cinema Iride di Lugano. Voi ci sarete, Edoardo e Claire, e diciamo che ci insegnate, forse lo voglio dire, insegnate che la determinazione non rende le cose facili, ma le rende possibili. Lo si scopre anche appunto in questa mezz'ora di documentario. Grazie, che bel momento, che bel risveglio con voi.
Grazie davvero, grazie Edoardo, grazie mille Claire, avanti così,
Grazie,
a molto presto,
grazie a voi,
davvero.
Buona giornata.
Ci sono i Colors con Rolling Stones e poi tra poco entriamo nel mondo di Biotticino. Arriviamo. Altro che Rolling Stones, guarda cosa succede.
Sì, è arrivato.
Sì, guarda.
C'è qualcuno?
Aspetta, da tempo.
Martedì.
Casa Svizzera.
Eccoci qua a Casa Svizzera, il martedì vuol dire Biotticino, vuol dire raccontare delle storie che hanno a che fare con la natura, la tradizione, la nostra cultura, e soprattutto, come abbiamo detto, sono storie di una vita vissuta e che ci fa godere di prodotti veramente incredibili.
Cos'è arrivato lì accanto a te? Cos'è che hai?
Io ho qua una forma di formaggio, ma io felice come una Pasqua, guarda, mamma mia. Allora, chi ci vede in questo momento deve essere assolutamente orgoglioso di me, perché qua ci saranno almeno 50 kg di formaggio.
Orgoglioso anche.
Sì, ma anche orgoglioso che sono riuscito a alzarlo, capito l'idea?
Le risate che avete sentito sono di chi è venuto a trovarci e ci ha portato questa forma di formaggio e tanto altro. Buongiorno a te, Satognetti, e Giovanni Amorese.
Buongiorno.
Buongiorno.
Direttamente dalla Colombera, che in tanti secondo me conoscono, piano, e soprattutto, Tessa, tu lo conosci da sempre la Colombera. Se iniziamo a spiegare perché.
Sì, nata e cresciuta in Colombera, sì. Esatto. Quindi per me è da sempre casa.
Sì, era la zona Sant'Antonino, giusto per capire, taxi arriva, è tutto il piano.
Anche col treno, è facilissimo. Lì
vicinissimo al treno, esatto, 5 minuti a piedi. Sant'Antonino, sì.
Allora, Tessa, dietro di te avete portato anche diverse immagini, ti vedo con una capretta, no?
Sì, una capretta. Una capretta.
Il tuo animale, diciamo, tra i tanti che avete, mucche, capre, pecore, asini, maiali, tartarughe, è quello che... È più vicino a te oppure ce n'è un altro di solito?
Sento più vicino alle capre rispetto alle mucche, però con ambe gli animali mi trovo bene. Non lo so, forse un po' hanno un carattere più simpatico, un po' più testone, un po' più sì, selvatiche. Le mucche le vedo un po' più pacifiche, non tutte sono uguali, però sì, con le capre in Alpe avevo dei bei ricordi, quindi... mi trovo di più con loro.
I ricordi di te da piccola sono collegati chiaramente a questa fattoria, invece quelli di Giovanni dove sono? Dove sei da piccolo?
Da piccolo io sono un figlio di ristoratori in Italia e ho sempre detto che non avrei mai lavorato con la gente, col pubblico, quindi sono scappato nei boschi e fino a pochi anni fa, quando ho conosciuto Tessa e... niente, la svolta.
La tua vita è cambiata.
È cambiata, sì.
Adesso che tu proprio hai abbandonato il tuo lavoro e sei andata a lavorare con Tessa. Questa sì. È un po' l'idea. Sì,
però sì. Entrambi mi sembra di poter dire, allora, da una parte hai detto io mai avrei pensato, Tessa tu avresti pensato di proseguire, perché sembra un po' come una lettera alla posta, nasci, cresci in una fattoria, vai avanti così. Lui diceva di no, tu?
Io anche dicevo di no, in verità mi sono proprio allontanata, sono... Sì, cresciuta in questo ambiente in cui vedevo tantissimi sacrifici, pensavo che non ce l'avrei mai fatta e quindi ho fatto un percorso accademico, ho fatto il liceo, l'università e poi qualcosa è scattato quando facevo il master e mi sono decisa per comunque fare anche la scuola agricola in Ticino, quindi a Mezzana.
Che cosa? Aspetta, l'hai fatta molto veloce.
Esatto,
ma che cosa?
troppo,
c'è
cioè,
da dire.
Riassunta troppo.
Sì, allora, prima di tutto cosa ti faceva dire no? Hai detto sacrifici. Cos'è che vedevi nella vita dei tuoi genitori che non volevi riprodurre? Cos'è che... sentivi che no, non è la mia strada?
Io vedevo il fatto che erano comunque talmente appassionati del loro mestiere da essere completamente coinvolti e quindi per noi era facile stare vicino a loro se condividevamo quel tempo lì, quello spazio lì, e quindi per noi voleva dire stare con i genitori se li accompagnavamo. E ripeto, ho dei ricordi bellissimi, però in Alpe, quella finagione, il caseificio, la vendita. E quindi mi dicevo, non so se riesco ad avere questa cosa tutti i giorni di tutto l'anno, perché quando hai animali è come avere tantissimi bambini, cioè sei impegnato sempre.
Certo.
E mi sento proprio di avere questo, no? C'è una grandissima famiglia. e dicevo no, non so se posso farcela tutti i giorni di tutto l'anno, sempre così impegnato, perché poi loro hanno fatto molto per la colombiera, ma in verità anche per il territorio, per il biologico, e quindi ho detto wow, c'è l'impegno così lavorativo, l'impegno anche morale, etico per certe battaglie che hanno provato a sostenere, magari anche vinto, e quindi mi sono detta no, non ho questa forza dentro di me da trovare.
E quindi vai e studi, ci hai lasciati che avevi chiuso la porta della fattoria.
E
di
cosa
questo
studiavi?
Mondo.
Cosa hai iniziato a studiare?
Allora, dopo il liceo ho fatto un bachelor a Friburgo, storia contemporanea e sociologia, antropologia, storia delle religioni, che poi ho ripreso anche nel master. Ho fatto anche uno scambio con la Spagna per alcuni mesi, dove ho approfondito più sociologia e antropologia. E poi mi sono portata a studiare degli esami in Alpe durante l'estate, mentre facevo il formaggio con mia madre. E lì qualcosa è scattato, mi ha raccontato cosa faceva mio nonno quando faceva il formaggio, e ho pensato, ecco, questo sarebbe il modo per continuare con la mia parte di interesse storica legata alle tradizioni, facendo anche storia all'università, però nella vita pratica, perché sentivo che altrimenti mi mancava qualcosa di tangibile, qualcosa che mi sentivo di fare la differenza.
Ecco. Cosa faceva il tuo nonno?
Quando faceva il formaggio si mangiava la quagiada, la cagliata, quando era ancora calda, metteva una mano, quando si casa metti anche la mano, senti la consistenza e la temperatura, e lui ne rubacchiava un pochino, perché poi all'epoca erano pochissime le quantità, quindi era ancora più prezioso per lui quel piccolo dolcetto che si permetteva. E questa cosa mi ha un po' emozionata, mi è stata wow, guarda che momento speciale per il nonno Remo. E voilà.
Altro che antropologia, la faccio io l'antropologia, esatto, di casa mia, anche perché esatto, poi Angela e Mario, insomma i tuoi genitori, sono veramente dei pionieri del bio e di tutto quello che, come hai detto molto bene, hanno fatto e continuano a fare per il territorio, tanto da arrivare poi in quest'anno ad una situazione ancora più bella, no? Nel senso che comunque la colombera continua ad essere tutt'oggi davvero un punto di riferimento importante, ma se ti dico chiocciola slow food e tutto quello che ha a che fare con quest'anno qui che ha portato...
Si sono illuminati.
Ma perché ragazzi è una cosa importante, spiegala a te, di cosa sto parlando, Tessa?
I miei genitori hanno preso questo premio Slow Food 2026, che secondo me è meraviglioso, perché loro pensano sempre di non aver mai fatto abbastanza, e ti dici... Wow, cioè qualcuno di esterno.
Scusa,
ti
ma poi
sveglia.
Conoscendo soprattutto tua mamma da una vita, mi viene da dire non ho fatto abbastanza. Quella donna continua a fare di tutto, di più, il Mario dietro. Cioè, veramente
sì,
hanno una famiglia bellissima. Allora,
energia
è
pazzesca,
sì,
sì,
è vero, c'è.
E quindi è stato bello che qualcuno di esterno gli ha detto: guardate che avete fatto delle cose meravigliose. Quindi è stato proprio un momento prezioso, trovo, per loro soprattutto, per loro.
Abbiamo seguito la svolta, siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati al 2021 in cui hai preso in mano l'azienda, tra poco arriviamo anche da te Giovanni, perché poi salti su anche tu in questa pazzia, che la chiama anche così a volte Tessa, e capiamo che anche il tuo cambio di vita alla fine ha avuto un impatto sull'azienda, ma anche su di te.
Sì, assolutamente.
Ci arriviamo tra poco.
The Lady's a Tramp con Tony Bennett e Lady Gaga, e poi torniamo qui a Casa Svizzera.
Oggi è martedì, sono le 9.45 ed è il giorno di Bioticino, in cui vengono a trovarci delle persone che lavorano la terra, che ci danno dei prodotti e noi li raccontiamo. In questo caso siamo alla colombera con Tessa Tognetti, e a un certo punto mi viene da dire, mi piacerebbe dire il dietro le quinte anche di questo incontro. Tessa, tu ci hai detto, sto cercando di convincere il mio meraviglioso marito a non lasciarmi in sola in questa impresa, l'hai chiamata così, radiofonica. Ce l'hai fatta a convincere Giovanni. Giovanni, ce l'ha fatta a convincerti a venire?
Ce la fa convincerti sempre.
Riesce sempre a convincermi. Non riesco a... No, veramente... È un amore... È indescrivibile, è una cosa che non pensavo mai di trovare qualcosa di una persona così sul mio cammino.
Infatti sul tuo cammino mi sembra di poter dire c'era il bosco, c'erano gli alberi, eri un boscaiolo, cioè
sì,
il tuo mestiere era proprio quello di lavorare.
Per 20 anni ho fatto il boscaiolo, dopo la colombera penso è un grande incrocio. Un grande incrocio, e ha fatto anche incrociare le nostre strade.
Ma posso chiedere una roba? Perché secondo me a me fa impazzire questa cosa. Se io ti dico, Gio, mela.
La mela è stato il frutto del nostro amore.
Spiegalo un po'.
È capitato anche lì per caso che ho trovato questa varietà di mele che si chiama Tessa.
Non è che è classicissima, cioè
devi
cercarla.
È un ibrido, un incrocio.
Jazz, una sga jazz, le piace il jazz.
E niente, un po' appunto perché parcheggiavo lì l'auto per prendere quella di dove lavoravo. Cominciavo a vederla la mattina e la sera, allora un ciao, un altro ciao, e dopo gli ho lasciato una mela, ho cominciato a lasciargli le mele tessa.
Cioè voi non vi conoscevate prima, vi siete visti così per sbaglio incrociandovi?
Sì, un incrocio.
Nessuno vi aveva
presentato? No.
Transitava. Dalla Colombera, sì. Quando io mungevo le mucche, perché la stalla delle mucche guarda sul posteggio, c'era il buongiorno e il buonasera, insomma, la mattina e la sera.
E la mela, cioè adesso come hai fatto poi a far capire che tu, cosa c'era scritto Tessa Giovanni?
Sì, c'è proprio Tessa sul, c'è il bollino. Ti... Boom, è un po', è stato un po'...
E come facevi a sapere che eri tu?
Ah no, boom!
Mi hai annunciato di andare a cercare buca lettere qualcosa, sì.
L'avevo detto di...
Sono arrivati anche i cappuccini la mattina quando avevo il controllo del bio, giornate impegnative magari d'ufficio, mi lasciava il cappuccino, quindi sì.
Ma che meraviglia, ecco, queste sono le storie che piace tanto raccontare a te, Fabio.
A me sì, ma adoro, ma perché poi fanno parte di tutta quella che è la storia, no? Cioè, nel senso, tante persone sicuramente sono passate alla Colombera, io tante volte, e devo dire che proprio c'è quella roba lì, cioè io sento l'amore per quello che fanno, per questa grande energia che comunque arriva dai tuoi genitori, e devo dire la verità, è una cosa che si sente, e secondo me parcheggiando là l'hai sentita anche te.
Assolutamente sì.
Però da lì a entrare poi nell'azienda ce ne vuole, perché vi innamorate, vi sposate.
Ci sposiamo e dopo io diciamo un po'... come si può dire, ricevo un po' di segnali dal bosco che mi vuole cacciare, ecco.
Per esempio, incidenti.
E piccoli infortuni, piccoli grandi infortuni, ho rotto un polso, qualche caduta, c'è qualcosa veramente che mi spinge verso la Colombera, ecco, e dopo abbiamo deciso di fare questo passo.
E non senza sacrifici, perché Tessa, tu quel mondo che prima, da cui prima ti volevi allontanare, non è che era tanto diverso da come l'avevi conosciuto, o sbaglio? Cioè, che cosa oggi ti fa dire sono nel posto giusto? Ma c'è sempre un ma grande.
Sì, devo dire che l'impegno che avevo captato da piccola è proprio stato riconfermato negli anni, quindi quello non è cambiato. Mi rendo conto che però rispetto a quando ero più piccola riesco invece anche a cogliere le soddisfazioni con un altro occhio, e quindi riesco ad apprezzare molto di più delle cose che prima vedevo solo come dei sacrifici, ora li vedo come dei sacrifici ma anche dei privilegi, quindi la libertà che abbiamo di poter stare con i nostri figli in fattoria, di...
facendo dei turni anche.
Sì, ci diamo un po' il cambio, uno parte prima, uno finisce dopo la sera, la notte, o parte la notte presto, insomma sì, ci diamo bene il cambio quando serve.
E anche la fortuna, un po' come è successo a te, Tessa, di crescere, no, in fattoria, perché comunque voi avete, lo ricordiamo, mucche, capre, pecore, asini, maiali, tartarughe, i conigli.
Lo diciamo perché avete così tante tartarughe, perché questo è un altro aspetto anche della vostra azienda.
Sì, c'è un fedelissimo collaboratore della fattoria, che posso nominare?
Naresh,
che abbiamo scoperto che conosce anche Alice,
adoro,
insomma.
Adoro, di Losone. Please to be.
Catoa.
Gordola e Losone.
E quindi lui con Ciro, che sono i più anziani rispetto ai nostri collaboratori. Abbiamo tra tutto 13 persone che ci aiutano. E loro due sono appunto i più fedelissimi, dico sempre che fanno parte dell'inventario praticamente, perché quando sono una bambina io, e hanno le loro passioni, Naresh soprattutto per le tartarughe, Ciro soprattutto per le capre, quindi ognuno ha un po' le sue mansioni, le sue specialità, ecco.
Naresh è una delle persone più sorridenti che abbia mai conosciuto, quindi fa parte anche di questa immagine che stiamo dando di un'azienda. Però mi chiedo, dall'altra parte, che cosa vi richiede in più essere biologici? È uno sforzo in più che ogni giorno vi richiede nel vostro lavoro, o è una cosa che va liscia e dite beh, non ci rendiamo neanche conto?
Penso che per noi, almeno per me, soprattutto che ci sono nata e cresciuta, va molto liscia, nel senso che non riesco neanche a immaginarmi un'opzione diversa, quindi per me è sempre stata così, seguire anche a volte dei cicli della natura che sono anche devastanti, perché magari
sono
molte invasive, oppure il maltempo, piuttosto il maltempo non lo puoi controllare comunque, no, neanche con
però le invasive,
però,
per esempio le
invasive, per esempio, magari hai dei raccolti quindi meno fruttuosi rispetto ad altri contadini, però per noi vale, è così, è giusto, cioè ci mettiamo il massimo dell'impegno che possiamo, anche noi col biologico sicuramente non siamo perfetti perché nessuno vuole fare il primo della classe, però ci mettiamo comunque il cuore e l'impegno per dire proviamo a fare almeno dove possiamo delle scelte più sostenibili, ecco, certo, per l'ambiente.
In più continui con l'idea che parte proprio dai tuoi genitori, con quella filosofia del biologico. Noi ci ascoltiamo Rod Stewart al volo con Love Touch e poi torniamo per il finalone e per raccontare di caseifici aperti tra poco. Love Touch, beh, di Love Touch abbiamo parlato, e come anche per quanto riguarda la storia d'amore tra Tessa e Joe. Siamo alla Colombera, siamo di fronte ad un weekend super importante, sabato 9, domenica 10 maggio, torna per la 13ª volta Caseifici Aperti. Tra l'altro è facilissimo trovare anche la cartina di tutti i vari caseifici che aderiscono a questa bella iniziativa. Salutiamo anche Davide Schnell. Allora, caseificiaperti.ch, la trovate tutto, e trovate anche la Colombera con questo bell'impegno che va avanti praticamente da sempre. Voi ci siete da sempre, Tessa, giusto?
Sì, sono tanti anni che partecipiamo a questo avvenimento ed è sempre una gran soddisfazione per noi, proprio un bel evento. Si sarà sabato e domenica dalle 9 alle 17, no, dalle 10 alle 17.
Sì.
E siamo molto vicini alla stazione del treno, quindi anche facile raggiungerci. E presenteremo soprattutto, diciamo, il caseificio per noi è un po' lo zoccolo duro della fattoria, quindi abbiamo formaggi freschi, stagionati, gli yogurt, e quindi c'è una bella palette, diciamo.
Giovanni, una cosa bellissima che mi piace, voi continuate a guardare e vi annuite a vicenda. Cosa hai scoperto dei formaggi, mi incuriosisce, dal mondo del bosco ai formaggi? Cosa hai scoperto tu che sei arrivato da fuori, che ci puoi raccontare?
A me piace sempre, diciamo, mettere il naso nelle cose, capire, quindi ho cominciato anche lì a mettere un piede in caseificio, sempre con rispetto, perché comunque sotto l'occhio vigile di Angela, e che mi ha dato delle dritte, mi ha fatto imparare delle cose. Adesso sono soddisfatto perché, cioè, so di cosa parlo, so come si fa il prodotto, e secondo me è molto importante sapere cosa hai tra le mani, ecco.
E tra l'altro, appunto, siete uno dei caseifici che potrete scoprire questo fine settimana. La meteo dalla nostra è migliorata,
sì.
Non so se vi siete accorti, sabato
bene.
Non piove più, almeno speriamo che i nostri amici di Meteo Svizzera confermino questo e che soprattutto la natura ci venga incontro. Qual è il vostro prodotto di punta? Ieri avevamo un arrotino, quando ci ha stupito perché ha detto, beh, quello che vendo di più è la pinzetta. È qua, volete stupirci? Cos'è? Voi che avete un caseificio, avete tantissimi prodotti. Qual è?
Cultura, poi tutto, sì, il resto.
Sì, sì. Ma sicuramente trovo che il nostro yogurt è molto speciale, perché ha una cremosità particolare, un'acidità particolare, quindi anche in versione naturale è già buonissimo così, senza nessuna aggiunta. Ed è meraviglioso, e faremo un'attività con i bambini con lo yogurt, tempo permettendo. E poi penso che, beh, il formaggio stagionato,
sì.
Abbiamo la linea sia di mucca che di capra, quindi anche interessante quello, avere un po' una palla diversificata. Abbiamo anche modificato la ricetta del bichon, che ora è molto cremoso, quindi in verità ci sono proprio tante cose che ci caratterizzano.
Mi fa sorridere perché Giulia dice, beh, finalmente vedo chi c'è dietro a Compro Bio, prendevo sempre i loro prodotti, non avevo capito ci fossero loro. Quindi ecco, è anche questo il senso di questo momento che abbiamo a casa svizzera, scopriamo i volti, le voci, le storie.
Altro che, storie che raccontano sempre di più. Alice, non so se te ne sei resa conto,
giovani,
se si sono rese conto anche i nostri ascoltatori, che sono sempre più giovani, nel senso che mi trovo ogni volta a raccontare di storie di cambiamento, spesso e volentieri, che però richiamano quella che è un po' la nostra tradizione proprio contadina, nel vero senso della parola. Mi viene in mente già solamente Gabo Bianchi, insomma, il supremo di Bioticino, che è giovanissimo.
Succede una cosa strana, le persone che sono più a fine carriera ci dicono, no, io tornerò indietro, è un lavoro durissimo, ma i giovani hanno un nuovo slancio, sono più loro che trascinano,
sì, sì.
È vero?
Confermi?
È vero, anch'io trovo che mi sento che adesso faccio parte di una rete proprio anche di giovanissimi, alcuni che ti dici wow, che scelta, e,
esatto.
E ci troviamo proprio con una nuova rete anche lanciata molto negli ultimi anni da Bioticino, si è rinforzata questa cosa e trovo tante familiarità con anche altre piccole famiglie contadine come noi, giovani e quant'altro.
Grazie davvero per averci raccontato la vostra storia, la Colombera, grazie Tessa, grazie Gio. Noi invece ci ritroviamo domani con una nuova puntata di Casa Svizzera. La cosa
grazie.
Che vi diciamo è, tra poco l'informazione, ora però, sigla!